le sue devi però. Marco 25:1-13. Dai, Paolo.
Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».
Allora, la festa di nozze al tempo di Gesù erano, come peraltro sono ancora oggi in Oriente, sono degli eventi sociali, non sono, scordatevi la festa di nozze nostra, ok? Noi la festa di nozze vuol dire un rito, un po' di festa con i parenti, con gli amici, la cena, ma tutto dura alcune ore. No, no, la festa di nozze ebraica del tempio orientale ancora oggi dura anche un mese. Durava una minimo una settimana, 10 giorni, minimo. Ed era un evento sociale, non un evento familiare. Sarà santa l'altra settimana, la direttrice dell'albergo cristiano dove ero mi ha invitato sul suo matrimonio. L'ha mai visto? La sa che sono cliente, dopo due volte l'ha mai invitata a matrimonio, ma non l'ha mai invitata di vento a matrimonio. Mi ha dato l'invito, cioè mi ha invitato. Quindi la cosa è che il matrimonio è una festa sociale, ci vanno tutti. Tutti vanno in matrimonio. Ma tutti vuol dire tutti, tutti quelli che fanno parte della comunità, tutta il paese, insomma. Sapete, per gli orientali è diventato un problema questo, perché ogni famiglia ogni anno 5, 6, 7, 8, 10 matrimoni ed è un problema economico, perché non ci fanno stare dietro per fare regalo, perché dopo ognuno deve lasciare giù dei soldi, cioè questi col matrimonio si comprano una casa. Quindi, e ancora oggi, immaginatevi il tempo di Gesù, era una festa sociale. Per chi sono i soggetti di questa parabola? Sono delle vergini. Ecco, la traduzione della parola vergine non è donne che non hanno mai avuto rapporti sessuali, non è questo, e vuol dire ragazze, eh? Si dice naturalmente in sostitutivo, è un, come si dice, un sinonimo di ragazza, scusate, facciamo fatica oggi. Sinonimo di ragazza, cioè voleva dire una ragazza in età da marito, ma che non era promessa. Per queste ragazze, com'era la vita di queste ragazze? Casa, cioè non c'era altro, non c'era possibilità per loro di svago. Entrate nel tempo di Gesù, no? Le donne erano sottomesse totalmente all'uomo, e la donna valeva in quanto moglie o figlia di un uomo, al massimo sorella, ma se no, se non aveva queste tre caratteristiche non valeva nulla. Pensate per esempio il fatto di una vedova, se una donna restava vedova, sapete bene che non aveva diritto di eredità, e doveva prenderla il fratello del marito come moglie. Se non c'erano fratelli la prendeva il cugino, se non c'era un cugino la prendeva il vicino di casa. Se non c'era il vicino di casa la donna veniva cacciata. E l'unica via d'uscita era o la prostituzione o l'accattonaggio. Non aveva diritto di proprietà, quindi immaginatevi il pensiero come erano queste donne, no? Erano nascoste, chiuse, tenute dentro, ma pensate un po' all'ambiente orientale, no? Ancora oggi è un po' così, non è che sia molto diverso. Per cui per queste 10 vergini di cui Gesù ci parla, era l'unico momento della vita in cui potevano fare festa. E la festa durava, dicevamo, diversi giorni, voleva dire che non è che tutto il giorno facevano festa per un mese, voleva dire che spesso facevano festa nelle ore serali, cioè nelle ore in cui, allora i giorni di sabato facevano festa tutto il giorno, ma negli altri giorni comunque lavoravano in parte e poi si fermavano per la festa, quindi era il tempo della festa, se volete, no? Perché lampade? Perché buona parte della festa veniva di notte, di sera, non c'erano le luci. Le lampade erano l'unica fonte di luminosità. Per cui quest'idea delle vergini che prendono le loro lampade e vanno fuori per la festa è un evento straordinario per questa ragazza. Gesù dall'inizio ci dice che ce ne sono 5 stolte e 5 sagge. La parola stolto nell'Antico Testamento è il contrario di
saggio.
E saggio, chi è saggio? È colui che ha sapienza, che ha sapore, sapere, dal latino. Avere sapienza significa conoscere la parola di Dio. Lo stolto è colui che non sa, che non conosce, è colui che non ha coscienza di ciò che sta facendo, che sopravvive, non vive. Ebbene, queste vergini vanno alla festa di nozze. Sto qui a entrarmi dentro, perché non ricordo neanche tanto bene sul fatto come mai le vergini, lo sposo, eccetera. Di fatto c'è una festa di nozze, le vergini sono chiamate a vivere questa festa di nozze. Guardate che ancora oggi, soprattutto per i musulmani, le feste di nozze non sono come le nostre, vero? Se si fa una festa, si fa la cena, si fa un pranzo, sono due sale, vero? Per gli uomini e per le donne, vero? Per cui queste vergini erano le uniche che, non essendo promesse spose, potevano andare incontro allo sposo. Facevano festa allo sposo, ma poi lo sposo entrava e andava nella sala degli uomini e le ragazze andavano a fare la festa con le donne, con la sposa, insomma. Siamo all'interno di una parabola. Il testo è quello di Matteo. Altra premessa da fare è che per noi è difficile comprendere un po' questa parabola qui, perché non ci dà i parametri della storia, ma per quelli che ascoltavano questo Vangelo la cosa era chiarissima, perché Matteo scrive un Vangelo per una comunità ebraico-cristiana, cioè una comunità proveniente dall'ebraismo. Arrivate a questa lingua, però proveniente dall'ebraismo. Quindi capiscono immediatamente che cosa Gesù sta parlando. La differenza tra le stolte e le sagge sta nell'olio. Le stolte portano la lampada piena d'olio, ma solo la lampada. Le sagge si portano l'olio in piccoli vasi. Se voi andaste oggi nei musei archeologici, per esempio, della Nazareth, vedreste che cosa vuol dire questa cosa qui. Avete presente come sono grandi le lampade, vero? In terracotta. Così. Sono grandi più o meno così, e sono alte così, cioè diametro, sono ovali, 6-7 centimetri, alte 3, con uno stoppino dentro, piccolissimo, piccolo stoppino infilato nell'olio d'oliva. Quanto potevano durare? Un paio d'ore, un'oretta, non so, non ho più idea di quanto potevano durare. E si portavano olio in piccoli vasi, sì, per la comunque, portavano l'olio in piccoli vasi di vetro, di terracotta, insomma. Tenete conto che l'olio al tempo era un elemento molto prezioso. L'olio era uno degli elementi pregiati del tempo, era il petrolio del tempo, se volete. L'olio poteva diventare anche la moneta di scambio nei commerci. Lo sapete, no, che la produzione di olio da un'oliva, dalle olive, è circa il 7-8-9%. Quindi da un quintale di oliva si ottengono 8-9 litri d'olio. Quindi, costa caro adesso l'olio, immaginatevi allora. Ed era quello l'olio, non ce n'erano altri oli. Non c'erano gli oli di semi. Quindi l'olio è qualcosa di prezioso, ma l'olio anche nell'immaginario simbolico dell'Antico Testamento, che cosa vi fa ricordare? Cosa si faceva con l'olio? Vorreste arrivarci? Buon samaritano.
Le ferite, no, le ferite.
Le ferite era un medicamento. Allora, era un alimento, era un medicamento ed era fonte di luce. Fate a pensare. Già questo vorrebbe farvi dire che l'olio chiama qualcosa di molto alto. La guarigione, la luce e il sostentamento. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Pensate, sono gli elementi fondamentali della vita. Per cui l'olio è un elemento incredibilmente simbolico. Ebbene, queste vergini sagge, Gesù sta, diciamo, raccontando una parabola. È chiaro che il linguaggio che Gesù usa è un linguaggio puramente simbolico, in questo caso ancora di più, perché tutto ha un valore simbolico. Le vergini sagge portano olio, le stolte non le portano. Lo sposo tarda ad arrivare, non arriva lo sposo, bisogna attenderlo, bisogna essere pronti. Lo sposo arriva e quando arriva lo sposo si inizia la festa, perché se non arriva lo sposo non si comincia la festa. D'altra parte la festa certamente non cominciava perché arrivava la sposa, era lo sposo il centro della festa, lo sposo dava via i festeggiamenti, no? E queste ragazze attendono con ansia l'arrivo dello sposo per cominciare a far festa. Solo che il problema è che lo sposo tarda ad arrivare. Quando sta per arrivare, queste cominciano a gridare: ecco lo sposo, inizia la festa, andateli incontro. E allora queste si mettono a riassettare le lampade. Sono quelle che avevano olio, possono andare incontro a Gesù, allo sposo. Ma chi invece senza olio non riesce, perché? Perché senza luce non si poteva fare festa. La luce è la condizione senza la quale non si può fare festa, la condizione sine qua non. E allora le une chiedono alle altre: no, dateci dell'olio. Però queste non gliene danno. Perché non gliene danno? A una prima lettura potrebbe dire: ma cattive queste qui. Se Gesù dice di amarsi e volersi bene, bisognerebbe cominciare a condividere quell'olio. Perché non lo condividono? Potrebbe essere stato sufficiente per tutti. No. Questa cosa qui della non condivisione ci fa comprendere che Gesù sta parlando di un'altra cosa. Quell'olio è simbolico, è qualcosa di più. Tanto che queste stolte cosa fanno? Vanno dai mercanti per comprarle, ma quando tornano la porta è chiusa. E lo sposo viene alla porta e dice: in verità, cosa dice? Leggete.
Non vi conosco.
Beh, perché le altre le conoscevano. Cosa vuol dire non vi conosco? Questo è un secondo elemento che ci fa comprendere che che il linguaggio è totalmente simbolico. Che cosa significa conoscere nella Bibbia?
Fare esperienza. Fare l'amore.
Vedere.
Fare l'amore.
L'amore. Eva, Adamo ha conosciuto Eva. Cosa vuol dire? Che ha condiviso il corpo. Ha fatto l'amore. Maria che dice, non conosco uomo. Ricordate l'annunciazione? Quando gli dice, tu sarai la madre del dell'angelo Gabriele che va da Maria e gli dice, tu sarai la madre del Salvatore. Lei cosa risponde? Non conosco uomo. Vuol dire, non ho mai fatto l'amore con un uomo, come posso rimanere incinta? Allora, com'è possibile? Cos'è? Lo sposo va a letto con tutte le vergini che venivano sulla festa del matrimonio? No, ancora siamo in linguaggio simbolico. Chi è lo sposo? Lo sposo è il Signore che viene. Siamo al capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Provate a controllare il contesto. Siamo all'interno delle parabole, il fico che non porta frutto, la parabola del giudizio finale, la parabola dei talenti. E guardate poi come comincia il capitolo 26. Complotto contro Gesù, l'unzione di Betania, e il titolo più grande è la passione e risurrezione di Gesù. Siamo alla fine del Vangelo di Matteo. Qui Matteo mette questa parabola per far comprendere qualcosa di più. Chi è lo sposo a cui si va incontro, che chiama? È Gesù. E il banchetto delle nozze qual è? È il banchetto delle nozze eterne definitive con lui, è il paradiso. Tutti in una grande festa sociale, tra virgolette, siamo chiamati a queste nozze. Tutti siamo chiamati alle nozze con l'agnello, dice ancora Giovanni, no? Cioè, quella festa di nozze è la festa dell'incontro definitivo con Gesù. E chi sono le vergini salve? Le vergini sagge e le vergini stolte sono l'immagine dell'umanità che ha con sé l'olio. E l'olio che cos'è? È il segno dell'amore. L'olio è l'amore. Chi è la vergine? È colei che attende amore ed è pronta a dare amore. È colei che aspetta lo sposo, la vergine. Aspetta che qualcuno gli dica chi è il suo sposo per potersi accasare, per poter dare dei figli e quindi offrire la sua vita a quest'uomo nell'amore. Allora qual è il problema? Che chi è senza olio vuol dire che non l'ha accumulato nel tempo, non è stato previdente. Le vergini sagge sono quelle che nel tempo della loro vita, che è tutto il tempo nel quale uno va incontro allo sposo, perché la vita è un cammino incontro allo sposo, hanno raccolto olio, l'olio dell'amore. E quindi quando arriva lo sposo, apre la porta e queste possono portare il loro amore e darlo allo sposo. Ma coloro che nel tempo che hanno avuto a disposizione non hanno raccolto amore, non possono dare amore. Perché non l'hanno raccolto. Ma non possono dare amore allo sposo nell'incontro definitivo. E infatti lo sposo cosa dice? Non vi conosco, non vi ho mai amato, o meglio, non mi avete mai amato prima. Come posso amarvi ora? Questo è il senso. E le vergini sagge non possono dare del loro amore alle stolte, perché l'amore è personale. Mio nonno che diceva, avevo due nonni, anziani, il papà di mia mamma e il papà di mio papà, e il papà di mio papà sapeva che il papà di mia mamma era un santo, e non sto scherzando, molto santo, per me è un santo, anche perché aveva dei doni, profezia, cose incredibili. Chiedeva a Lorenzo e prega per me, e sta altro a tavola e mi rispondeva, mi ricordo finché campo, ero bambino, sì, ti sicuro che mi prega per te, pregati per te, mi posso pregare per te, ma ti sono sicuro che mi prego per te, ma se non ti preghi ti per te, ma sei sicuro che altri prega per te, fantastico, grazie a commentare, ha detto un concetto di questa cosa qui, la stessa identica cosa. Io devo chiamare, sono chiamato a raccogliere il mio olio, non posso fare altrimenti. Io, a ciascuno di noi, è dato un tempo. E cos'è questo? Cos'è il tempo, ragazzi? Il tempo è il tempo dell'attesa, dell'incontro definitivo con Gesù. Quanto tempo ci è dato? Questo non lo sa nemmeno il Signore, lo sa solo Dio. Lo dice Gesù, l'ho detto io, c'è il Vangelo. Il tempo che ti è dato, e questo tempo è il tempo che ti è dato per essere pronto ad accogliere lo sposo. E non importa la lunghezza. Cito ancora quel libro che ho appena letto, che andate a comprarlo, è bellissimo. La storia di quella ragazza che ha avuto quel figlio, ma che è durato 45 minuti. Quanto amore ha dato quel bambino lì ai loro genitori? Quanto amore ha ricevuto? Un'immensità, perché sapevano di avere solo 45 minuti. Dice questa mamma: io non ho mai amato una persona così tanto, così intensamente tutta la mia vita, e non avrò mai più occasione, e non mi sono mai sentita così tanto amata come avere questo figlio con 45 minuti in mano, che l'ho voluto a tutti i costi contro tutti che mi dicevano di abortire, di ucciderlo. E alla fine questo qui si è presentato davanti al Signore carico d'olio d'amore, no? E questo è stato accolto nella festa dei mesi. Il nostro cammino è un tempo nel quale noi raccogliamo e diamo amore. Il bello è che com'è che facciamo questa cosa qui, che carina, come si fa ad accumulare olio? Guarda, pensarci, come si fa ad accumulare olio? Sapete come si fa? Buttandolo via. Buttandolo via. Chiunque non perde la propria vita non la trova. Si accumula olio donandolo. Si accumula amore a mano. Ecco perché delle vergini sagge non possono dare del tutto. Perché non possono dare loro quello che le altre avrebbero dovuto dare. Allora, cos'è il cuore di questo Vangelo? Qual è il tema fondamentale di questo Vangelo? Il tema fondamentale è quello del vegliate. Vegliare. E vegliare significa non tanto stare svegli, ma quello di essere attivi. Anche stare svegli, per accorgersi il tempo del tempo che ci è dato. Se c'è una cosa di cui noi siamo avari e ricchi è il tempo. Ma noi siamo avari del tempo, perché il tempo lo cadiamo tutto nostro. E per accorgersi quanto dura il tempo, basta semplicemente che ci venga tolto. E noi ci accorgiamo quanto breve è. Se no non ce ne accorgiamo. Basterebbe pensare a quanto tempo perdiamo in una giornata per le nostre, per le cose più assurde, per le cose più assurde, quanto tempo si perde. Invece il tempo è quello che ci viene dato, è il luogo nel quale noi siamo chiamati ad amare. Quando si dice che il tempo è il luogo dove siamo chiamati a diventare santi, vuol dire questo. Cioè è il luogo nel quale noi siamo chiamati a mettere via olio per l'incontro definitivo con il Dio, con lo sposo che viene. Ed è sintomatico, perché la parabola finisce con questa invocazione quasi liturgica di preghiera di queste ragazze stolte, che dicono: Signore, Signore, aprici. Quindi non stanno dicendo, questa è una preghiera, perché la parola Signore significa Re, cioè è la parola Adonai, è la parola che, con la quale si dice Dio, quindi è una preghiera questa. Ma come dire che tu puoi pregare finché vuoi, ma se non hai accumulato amore, serve niente. Quanta gente prega un sacco, non sa, ma è drammatico questa cosa. Cioè, prega un sacco, ma non si accorge, non... mi dico 4 rosari al giorno, però vive in casa con la nuora e non si guardano neanche. Esattamente. Cada manco di dirgli, va. Trevo di pavimento. Si spera sempre che dicendo rosari magari una cambi. Ma... E infatti alla risposta che lo sposo dà, che è in verità io vi dico non vi conosco, che è di una drammaticità fortissima, non so come dire, che questi qui vuol dire che stanno pregando e si sentono rispondere non ti posso amare più, troppo tardi. Perché cos'è quello? Quello è il momento definitivo, cioè nel momento definitivo non c'è più tempo. Bisogna prendersi il tempo, perché quando in quel momento là non c'è più tempo. Quando arriva lo sposo, il tempo è finito. E non c'è più spazio e tempo per poter accumulare ore. Non c'è niente da fare. Tu là potrai piangere, potrai. Ma un tempo, sapete, sì. E questa cosa prima del concilio era particolarmente enfatizzata. Questo fatto del giudizio di Dio, no? Dopo, perché siccome era stata particolarmente enfatizzata col passare del concilio, dopo il concilio del secondo, è stata un po' dimenticata, no? E allora si cerca di non se ne è più parlato, perché ma sì, bisogna parlare della misericordia di Dio, che Dio ci vuole bene, sì, ma guardate che Dio ci vuole bene, ma è anche giusto, no? Ti dice centinaia, migliaia, miliardi di volte nella tua vita: occhio, accumula olio, ama il prossimo tuo come te stesso, dato un bicchiere d'acqua, cioè quanti milioni di volte ce lo dice, ma quando arriva a un certo punto che dice basta, lui non c'è più da fare. E allora si era molto enfatizzato, no? C'era un canto che si cantava nei funerali, dies irae, dies irae, che vuol dire in quel momento lì sì, il giudizio di Dio è, e dice a un certo punto questo canto, che il giudizio è tremendo, tremendo. Perché lì, cioè, non si può più barare. Perché noi siamo un po' tutti quanti oriundi napoletani, tendiamo sempre un po' a nascondere le cose. Ma sì, insomma, saghe, e tanto saghe, che stesso. Allora, quel momento lì, termina più lo stesso. Che e quel che non che. Questo vuol dire la parola. Nel momento in cui arriva lo sposo, o te che lei l'oio, o non te che lei, perché tempo di nartorde, non che ne è più. O c'è o non c'è, o l'hai accumulato o non l'hai accumulato. Nel momento del giudizio di Dio la cosa diventa veramente terribile. Ecco, non dice terribile, anche tremenda, terribile. C'è quella sartoriella che leggiamo sempre, no? Paolo ci legge tanto bene nel seminario, no? Quella scritta a Salvatore Turmeri, quella che c'è quell'uomo che va davanti a Dio, no? Che muore, che sente il giudizio di Dio, no? E c'è Satana che dice tutto l'elenco dei peccati, ce li dice tutti, sì, dice tutti. Perché bisogna che ci ricordiamo una cosa, no? Ciò che noi, l'olio che accumuliamo, l'olio che diamo, cioè che gli accumuliamo, è tutto messo in mostra davanti a Dio, ma è messo in mostra anche quello che non abbiamo accumulato. Per cui in quel momento lì tutto appare limpido, come in un film. Tutto. Bene e male. E di fronte a questo c'è un giudice, che è Dio Padre, che è pure Padre, ma pure giudice. E Dio non può essere ingiusto, per sua natura. Siccome ci ha lasciati liberi, ci tratta alla pari. E c'è un avvocato che è Gesù, il Signore, che dice: io ho già pagato tutto per lui. Sì, ma bisogna che tu, quell'avvocato lì, l'abbia firmato un contratto. E tu l'hai firmato il contratto con battesimo. Sarà l'avvocato che lo tiene avanti intanto. Perché sennò quel giorno là non ti sarà niente di detto avvocato. Non l'hai mai visto. Perché mai parla insieme. Lui non ti potrà difendere se tu non sei stato con lui. Giusto per continuare a rimanere nella metafora. Ebbene, il finale è Gesù di fronte a questa cosa qua, quando dice non vi conosco, qual è il consiglio di Gesù? Vegliate dunque, perché non sapete né l'ora né il giorno. Quando sarà la festa di nozze? Non so. Il problema che ci si pone, il modo che ci si pone di vivere in maniera cristiana limpida, e i padri spirituali del passato dicevano: qual è il giorno e l'ora in cui incontrerò il Signore? No, è sbagliata la domanda. Devi farti un'affermazione. Ed è un'altra domanda. Se il Signore mi incontrasse adesso, cosa da presentare? Questo è. L'ho detto tante volte, no? Che a me piaceva quel vecchio foglietto di carta, di cartoncino sdrucito che c'era nella sacrestia della mia vecchia parrocchia, dove c'era scritto per i preti che celebravano la messa, c'era scritto: celebra quella messa come fosse la prima, come fosse l'ultima, come fosse l'unica. Se andassimo messa dicendo: questa è la prima, l'ultima, l'unica, come la vedrai? Cioè, questo è l'atteggiamento del cristiano. Cosa vuol dire vegliare? Vuol dire vivere il presente come se fosse l'ultimo momento della tua vita, sempre. Detto in altri termini, è vivere sempre nel massimo possibile e non nel minimo indispensabile. Vivere sempre nel massimo possibile e non nel minimo indispensabile. Invece talvolta la nostra mentalità moderna è il minimo dello sforzo per sopravvivere. E questo vale su tutto, vale su tutto, vale sul mondo del lavoro, della scuola, e delle amicizie, delle relazioni con le persone, dell'amore, della vita di fede, della morale. Il massimo possibile, non il minimo indispensabile. Mi piaceva quando guardavo Schindler List, che diceva che per essere felici nella vita, diceva il signor Schindler, bisogna avere un buon contabile e un confessore indulgente. E sopravvivere a questo, non è il minimo. Cioè, vivere al massimo delle possibilità come se questo fosse l'ultimo momento. Voi capite cosa vuol dire, per esempio, nel vostro percorso di animatori questa cosa qui? Cioè, a me fa impressione, sapete, quando vado in alcune parrocchie o sento alcuni preti, anche giovani o anche alcuni animatori, che dicono: e beh, ho dovuto fare di più di così. Era dire sì, ma non poco, tanto di più. Mi accontento perché se Fidelino si può andare, ma mi, se fosse per me. Perché pregando 10 minuti con gli adolescenti, ho dovuto fare di più. Magari se potesse fare 2 ore e un quarto, capito? Cioè vivere sempre con la tensione al di più, perché se io vivo sempre con la tensione, che bello, insomma, abbiamo già fatto, è sufficiente, questa cosa qui è abbastanza, non c'è bisogno di fare più. È sottovivere, sopravvivere, non vivere nella prospettiva del vegliare. La prospettiva del vegliare è quello di uno che dice: caspita, cosa posso fare perché questa mia comunità sia migliore, che il mio gruppo sia meglio, perché io possa dire che Gesù è entrato nelle loro ossa, perché questo è quello che conta, è l'incontro definitivo con lo sposo, è l'amore di Gesù che mi darà nel paradiso totalmente, e sta cosa qui se la perdo è una disgrazia, che è la peggiore disgrazia che può capitare a un uomo, una donna, capito? Questa è la prospettiva cristiana. Io vomito chi è tiepido, Non sopporto la tiepidezza nella Chiesa. Accontentarsi di che? Una fritta eta lì e via. Ma dai, mio Dio, mangia capesante, no? Ce le hai? Questo metodo che è entrato quasi nella Chiesa ormai come metodo ordinario, no? Ma insomma sì, ma quanti eravamo? Era un bel gruppetto. Come era un bel gruppetto? E chi altri? Dove sono gli altri? Hai dormito stanotte? Male! Dove sta sveglio? Pensa a pregare stanotte perché venissero i tuoi. Perché non sai che cosa perdono questi qui. Ma sai che perdono l'incontro? Ma no, perdono la possibilità di incontrare Gesù Cristo! Questa è la cosa, la passione, metteteci le cose. Non metteteci la semplice voglia di dire ma faccio la mia, è ben bello, mi piace. Non me ne frega niente che ti piace a te. Mi interessa che tu veda che c'è Gesù Cristo da dare. Vedo la passione per Gesù Cristo. Non la mollacciaria, non so come chiamarla. Non sopporto questa cosa qui. Il Vangelo è forte, capite? Non so, insomma, io vedo qui dentro una forza impressionante, no? D'amore che c'è lì per te, ma ti rendi conto di cosa dice Gesù? Non sta proponendoti di essere contento stasera alla festina che farai in discoteca perché ti bevi 4 birre, capisci? Ti sta proponendo l'eternità. Che cos'è l'eternità di fronte alla festa di stasera? Ma che vada a cagare la festa di stasera? Capito? Però spesso no, io non sono disposto a mollare la mia festa di stasera. Perché questa è la cosa che mi dà il godimento immediato. La prospettiva del vegliare è quello di mettersi nell'ordine di idee che ciò che mi dà la verità di me è oltre all'immediato, perché se io guardo all'immediato, certo, mi ancora un quarto, preferivo mettermi con le gambe alte e guardarmi in CIS. Tutti l'avremmo fatto. Però a pensare, chi oggi qui non c'era? Questo discorso che io ho appena fatto, quando mai lo sentirà un'altra volta? È perduto. Ecco perché io speravo di cominciare a dire registriamo almeno forse. No. Ma perché la possibilità che ci è data di incontrare Gesù è adesso, in questo momento, non domani. Beh, ma tanto adesso, non so meglio, però del tempo. No, non è detto. Perché domani ti capita che sei chiamato a fare la Nuova Zelanda e ti parla un anno e ti perdi tutto. O ti capita che c'hai quello che sia. Cogliere l'attimo, ragazzi. Vegliare significa carpe diem. Cogliere l'attimo. Mi dispiace che i maschi non facciano più il militare, perché per capire vegliare bisogna fare una guardia. Bisognerebbe fare una guardia di notte su una garitta, a 4 metri da terra, in mezzo ai sgrepani, a fare la guardia a un mucchio di fucili vecchi. Là, su, devi stare sveglio di notte e guardare il vuoto e dire, talvolta dire, ma sai, cadenasso, senti qua che farò. Ok, col fucile in mano, e attento perché se ti viene sotto la garitta, se ti viene comandante di picchetto, come è capitato a me, che era nevicato e era venuto sotto la posta, mi lo sparava. Era così l'insegnamento, vero? Alto là, chi va là? Prima volta ti insegnato. Alto là, chi va là? Fermo, sparo, si spara un colpo in aria e dopo si spara per uccidere. Mi lo tira. Vabbè, calchi il rito. Sale qua su, oh, è impazzito, sono il capitano. Se non va via un po' di voglio ne tiro un'altra. Mi mato di orgoglio dice sapere che l'Alena va a peschiera a fare il processo. Se il capitano scolo che si pensava su adrambismo. Capite cosa voglio dire? Cioè, è attendere, capite? Attendere vuol dire che tu sei lì che deve capitare qualcosa. ma non di cattivo. Sono gioca l'isola rosso un po', perché se per caso domani bisogna aspettare, ma no, è con l'attesa gioiosa di sapere che tutto quello che mi è dato è il dono che Dio mi fa, tutto il tempo che Dio mi dà è il dono che Dio mi fa per accogliermi alla festa di nozze. Questo è. Vabbè, basta perché è troppo tardi. Sono accorto adesso che ho parlato con me. Vabbè. E l'incontro adolescenti.